si presentava alle adunanze militari seguendo l'uso degli imperatori romani, portando l'elmo e indossando un manto purpureo ornato di gemme pendenti lungo le estremità delle frange, fermato nel mezzo da una gemma a forma di conchiglia, apposta a quale fibola muliebre, e spesso lasciando le braccia scoperte. Bar Storia, storie di storia nel tempo di una birra. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa. Bentornati al Bar Storia, io sono Riccardo, qui con me, come al solito, c'è Costantino. Ciao Costa.
Bentornati a tutti e ciao Rick.
Allora, riprendiamo il nostro percorso di settembre, quindi i nemici di Roma, la vendetta degli hostess. Era, insomma, un po' difficile fare una scelta per questa puntata, è stato un po' difficile, abbiamo discusso un pochino. Alla fine abbiamo scelto un personaggio fantastico, almeno dal mio punto di vista. Stiamo parlando di Zenobia, la regina di Palmira. Abbiamo un po' riflettuto, volevamo insomma riservare questo spazio a Cleopatra, ma insomma Cleopatra già ha un grande spazio, no? nella storia. Zenobia magari è un pochino più in ombra a volte, quindi ci sembrava giusto insomma dare spazio a quest'altra grandissima donna.
E quindi, plot twist del bar, andiamo sui meno conosciuti.
Beh sì, insomma, celebre ma sicuramente non quanto Cleopatra. A Cleopatra magari riserveremo uno spazio un po' più avanti, anzi senza magari, quasi sicuramente.
Probabilmente.
Allora, come tutte le nostre storie, iniziamo da un posto. Dove siamo? Siamo a Palmira, una città che insomma molti di voi probabilmente avranno sentito per i fatti di cronaca, mi riferisco insomma a quanto è successo nel 2015, insomma in cui sono stati distrutti dei siti archeologici molto importanti, insomma da parte dell'ISIS, in particolare insomma l'Agora, il Teatro Romano, insomma è stato un brutto evento di cronaca, una brutta pagina per chi insomma come noi è appassionato di questo tipo di temi. Ma insomma, Palmira è una città che nel III secolo, il periodo in cui è ambientato il nostro racconto di oggi, è una città molto molto viva, una città che è un crocevia tra Oriente e Occidente, lungo quel confine con i Parti, che ricordiamo adesso in realtà nel momento in cui è ambientata la nostra storia sono Sasanidi, che insomma aveva tanto fatto penare negli anni passati romani. Nella precedente puntata ne abbiamo insomma discusso, non è stata proprio una zona semplice da gestire, diciamo, ecco, per i romani. La zona poi è molto importante non solo perché fa proprio da cuscinetto, diciamo, tra appunto l'impero dei Parti e Roma, ma anche perché è un'oasi molto fertile, un punto di partenza di tantissime vie caravaniere che sono molto importanti, che vanno verso l'Arabia, verso la Siria, e cosa che quindi fa affluire non solo persone ma tante merci di ogni tipo dall'Oceano Indiano e ovviamente viceversa dal Mediterraneo. Oltre che è proprio fisicamente il primo punto di ristoro dopo un lunghissimo e faticoso viaggio nel deserto per tantissimi mercanti. Citiamo qui Plinio il Vecchio, che insomma ovviamente in realtà parla due secoli prima, però l'ambiente insomma è quello. Palmira è una città celebre per il suo sito, per la ricchezza del suolo e per l'amenità delle acque. Il suo territorio è circondato da ogni parte da grandi estensioni sabbiose ed è come se dalla natura fosse stata separata dal mondo. Si trova infatti ad avere un destino proprio in mezzo ai due potenti imperi dei Romani e dei Parti, attirando l'attenzione di entrambi, non appena sorge un conflitto. Quindi insomma una zona delicata, ma anche ricca, molto bella, e insomma particolarmente contesa. Come ci arriva Palmira, diciamo, a questa situazione di prosperità?
Beh, ci arriva in diverse fasi in realtà. Come, insomma, tu hai letto la citazione di Plinio il Vecchio, quindi già due secoli prima comunque è abbastanza conosciuta, no? Tanto certo. Da essere citata da un grande scrittore romano. Però bisogna dire che in tutte queste fasi sembra una storia che è già segnata comunque dall'indipendenza o comunque dall'autonomia. Perché iniziamo già da sotto, diciamo, il buon Augusto, che vede la città di Palmira già come una città importante e autonoma, che incarna un po' quell'interesse che negli anni, soprattutto in quel periodo, diciamo il mondo romano ha per il mondo arabo o comunque medio orientale. E successivamente, in realtà, anche sotto Adriano, quindi si parla di praticamente un secolo e mezzo dopo, che ne fa una civitas libera, ovvero una città libera sostanzialmente. Certo. Da qui infatti, proprio grazie a questo probabilmente, inizia un periodo di prosperità molto intenso, proprio perché lo status di città libera da una parte gli garantiva di essere comunque integrata nel sistema romano, quindi con tutte le implicazioni sia economiche che militari, no? Anche a livello di difesa e tutto quanto, ma dall'altra rendeva comunque più semplice dissociarsi dal potere romano quando era necessario, magari nei periodi di, no? di instabilità.
Certo.
Facciamo un piccolo salto in avanti, al tempo dei Severi la città cresce in ricchezza, tanto che diventa quasi scomoda praticamente. C'è un passaggio di Erodiano, un altro autore del passato, molto interessante, che non menziona esplicitamente Palmira, come magari possono fare altri, ma parla di una città molto importante al confine tra i Parti e i Romani, la cui intermediazione non sarebbe più stata necessaria se la figlia di Caracalla, quindi siamo in pieno periodo dei Severi, fosse andata in sposa ad Artibano, ovvero il re dei Parti. La città comunque resta al suo posto e con il suo ruolo, e anzi, quando, qualche decennio dopo, Valeriano viene catturato dai Persiani, quindi in un momento molto buio dei Romani, Odenato diviene un importante alleato di Roma. Chi è Odenato? Non ne parleremo in maniera troppo ampia, perché comunque i nostri fari sono puntati su Zenobia, però la famiglia di questo Odenato rappresentava il potere politico che era l'espressione dell'oligarchia mercantile della città. Ai mercanti interessava che ci fosse qualcuno che trattasse come il loro capo sostanzialmente con i Romani e che questo qualcuno garantisse i commerci. La famiglia di Odenato era molto importante perché aveva ottenuto la cittadinanza sotto i Severi, e questo lo sappiamo perché il nome di Odenato è Settimio Odenato, quindi comunque... Certo. Si può capire che grazie a loro aveva ottenuto la cittadinanza. Quindi prima lui in realtà prova ad avvicinarsi all'altra fazione, al re persiano Sapore, no? Shapur, che però sostanzialmente gli dà il due di picche, lo frenzona. Anzi, in realtà lo tratta proprio male, perché getta tutti i doni che Odenato aveva portato nel fiume e gli dice che, essendo in realtà lui uno schiavo, non ci possono essere rapporti diplomatici tra pari.
Va bene, neanche a far così, però, mamma mia, Shapur.
Lo so, e infatti a quel punto Odenato si indigna e quindi si schiera definitivamente con i Romani, distrugge quindi lo status di neutralità che negli anni Palmira aveva difeso e anzi fa importanti conquiste in Persia e spinge Valeriano a nominarlo governatore della Siria Fenicia. In più acquisisce, diciamo, il titolo Vir Clarissimus, tra l'altro bellissimo come termine.
Stupendo. Non vorresti anche tu essere chiamato Vir Clarissimus?
Sì, abbastanza, che era un titolo, no? Comunque, uomo chiarissimo, importante, che era molto quindi in vista tra i Romani e che era peraltro il titolo che portavano i senatori. Quindi, certo. Insomma, era portato, no, in grossa considerazione. Quando muore Valeriano, nelle condizioni che comunque abbiamo già detto, no? Il suo successore Gallieno punta tutto su Odenato, che conquista Carre, che comunque a livello anche di importanza di nome
anche psicologica.
È psicologica per i Romani era importante, e Nisibi, ma anche soprattutto nel 266 Ctesifonte, e questa cosa lo consacra come un possibile re cliente in chiave antipersiana, antisasanide. Le ambizioni di Odenato però sono stroncate da un accordo tra le due parti, perché ovviamente vogliono togliere, no? il terzo incomodo, quindi Romani e Persiani si sostanzialmente alleano, e l'anno successivo ovviamente fanno assassinare sia Odenato che suo figlio, e a questo punto per la prima volta il nome di Zenobia arriva alla ribalta.
Eh sì, entra in scena, diciamo, come una vera e propria regina. Lei era la seconda moglie di Odenato, anche se alcuni in realtà dicono fosse la terza, perché c'è un figlio di troppo, diciamo, che non si capisce bene di Odenato a chi, con chi, diciamo, sia stato concepito, quindi forse c'è stata una seconda moglie che è morta di parto e quindi Zenobia la terza, però ci interessa poco. La cosa importante, diciamo, è il personaggio di per sé, che è un personaggio straordinario. Lei affermerà di discendere da Semiramide, da Didone, regina di Cartagine, e dalla regina tolemaica Cleopatra d'Egitto. Quindi, insomma, cioè...
Si è fatta tutto il curriculum, tutto l'albero bella genealogico.
Esatto. Allora, nella Historia Augusta, che insomma è una delle fonti che si spende di più su Zenobia, si parla di lei come una donna non meno avvezza delle fatiche del marito, con un viso tendente al bruno, di colorito scuro, occhi neri e oltremodo vivaci, con la fierezza di una dea, una bellezza straordinaria, Tanto candida era la sua dentatura che molti credevano avesse delle perle e non dei denti. Quindi, insomma, una donna bellissima. Ma interessante perché non è solo la bellezza di Zenobia a sorprendere, perché in realtà c'è molto altro. Sempre citando l'Historia Augusta, lei ci dice che teneva banchetti alla maniera dei re persiani e si presentava alle adunanze militari seguendo l'uso degli imperatori romani. Quindi, sempre per citare un vecchio film, sapeva combattere ma sapeva anche esultare. Nel senso, una donna veramente a tutto tondo. Allora, probabilmente il pedigree che abbiamo citato prima è inventato, nel senso l'abbiamo visto tante volte, no? Ci si inventa ovviamente un pedigree importantissimo per avere legittimazione. Però in realtà le parole con cui ci viene descritta Zenobia, non solo nelle storie Augusta, anche in altre fonti, rivelano comunque una donna molto forte, che è capace di reggere alla situazione molto difficile in cui si trova, perché insomma, parliamoci chiaro, assumere il potere da donna del mondo antico, tra l'altro assumere anche l'eredità di un condottiero comunque importante come Odenato, come abbiamo visto prima, non è affatto semplice. Quindi insomma lei regge a tutto questo. Lei anche perché era stata comunque una consigliera di Odenato quando era in vita, con il quale sembra che condividesse insomma i disegni politici, della quale poi ovviamente si fece interprete al momento giusto, lo vedremo. Fu capacissima, diciamo, di usare tutti gli strumenti giusti per regnare, come abbiamo anche visto, diciamo, dalla descrizione di prima. Sapeva usare i banchetti, no? Quando si trattava di essere vista come una persiana, ma sapeva usare l'elmo e quindi, diciamo, gli strumenti proprio militari quando bisognava trattare con i romani. Quindi, insomma, questo ce ne restituisce un ritratto di una regina sempre a cavallo dei due mondi, ma sempre in grado di essere a cavallo dei due mondi, quindi non sopraffatta, diciamo, dall'uno e dall'altro. Una cosa che, insomma, la rende un personaggio incredibilmente interessante, ovviamente, è la sua totale indipendenza dagli uomini, che era in controtendenza con la figura di un'altra donna a cui è stata paragonata spesso e cui, come abbiamo visto, anche lei spesso si paragonava, cioè Cleopatra. Cleopatra l'abbiamo visto, no? Nota ammaliatrice di uomini. Prima Cesare, poi, insomma, Antonio, ci ha provato pure con Augusto, ma gli ha detto male. Però, insomma, usava quel tipo, diciamo, di charme. Zenobia, diciamo, non si risposa dopo Odenato, resta vedova e quindi non vuole relegarsi non a un ruolo di sudditanza, ma neanche a un ruolo, diciamo, di esercitare il potere tramite un uomo. La regina è lei e nessun altro, punto. Non la esercita tramite uomini. Tanto che Zosimo, che insomma l'abbiamo già incontrato come fonte in altre puntate, che insomma ovviamente era un figlio del suo tempo, no? Quindi vedeva la donna solamente in un certo modo, ce la descrive con capacità pari a quelle di un uomo, che insomma è un uomo del V-VI secolo, è sicuramente un metro di ammirazione. Questo paragone pari come un uomo lo rincontreremo, sarà importante. Zenobia poi era anche una donna di immensa cultura, lei parlava il latino, parlava l'egiziano e parlava in greco, anche se insomma a livelli magari diversi, però era anche una studiosa di storia romana, che tra l'altro studiava in greco, quindi probabilmente leggeva, insomma, diverse delle fonti che ci sono arrivate, poteva leggere anche la storia di Cassio Dione e di storia orientale. Insomma, praticamente una guerriera linguista ricercatrice, che sappiamo è anche una cavallerizza e cacciatrice, cioè, insomma, una donna che mi viene da dire, insomma, trova di qualcosa di più, nel senso sapeva fare praticamente tutto. E cosa importante, voleva però conoscere per poter regnare al meglio, cioè non voleva regnare tramite la paura o tramite, voleva regnare tramite la conoscenza, che è un tratto, insomma, secondo me molto interessante. Aureliano, che insomma vedremo sarà insomma importante successivamente, gli riconoscerà persino di saper combattere come un uomo anche lui, no? E quindi anche Aureliano le concede un riconoscimento di questo tipo, che da uomo di quel tempo è sicuramente importante. È anche importante soffermarci un attimo sulla religione di Zenobia, che è molto interessante, perché lei viene definita come una giudea, spesso in alcune fonti, perché abbraccia e protegge le idee di Paolo di Samosata, che era un vescovo di Antiochia e di Siria, e aveva delle idee che erano un po' eretiche, diciamo, per il cristianesimo del tempo. Quindi, tra le altre cose, insomma, non ci soffermiamo troppo su questo punto, però scindeva il padre dal figlio. In realtà, appunto, potremmo definirla comunque una cristiana. Paolo di Samosata, diciamo, era alle sue dipendenze, lei le passava persino, insomma, un salario, ma insomma è interessante vedere anche che c'erano stati dei punti di convergenza, insomma, enormi nel suo credo, nella sua fede, con altri culti e credenze del tempo, come per esempio quello del Sol Invictus, che abbiamo già visto, insomma, in altre occasioni. E quindi potremmo dire che il ruolo della donna crocevia a cavallo tra numerose esperienze, quella religiosa, quella politica, quella culturale, le calza veramente a pennello e contribuiscono, insomma, a farne un ritratto molto sfaccettato e veramente incredibile.
Quando è però che insomma tutta l'intraprendenza di Zenobia, che insomma ce la fa risultare, no, anche a noi così interessante, viene fuori? Non quando si pone a capo, no, lei da sola, di quello che possiamo definire comunque il regno di Palmira, ma quando guiderà, cioè lei comunque da regina, una guerra di invasione all'interno dell'impero romano. E dove? In Egitto. Perché comunque, no, è tutto all'interno di tutto quel pedigree che lei probabilmente si è inventata, ma in cui magari credeva pure. Quindi è lì che vanno le sue mire a concentrarsi. Comunque, rimaniamo che ci eravamo lasciati con questo omicidio, anzi doppio omicidio, e per lungo tempo i sospetti di questi due omicidi, quindi di Odenato e di suo figlio, sono ricaduti proprio su Zenobia, anche se in realtà è probabilmente un tentativo della propaganda romana di screditare una donna che era già così forte e straordinaria e per questo molto molto ingombrante. Quindi l'Egitto, una terra ricca, iconica, no? Proprio per la sua apparente discendenza da Cleopatra, soprattutto un grande granaio anche proprio di Roma.
Assolutamente.
E per questo molto importante. Quindi nel 269 dà inizio al suo piano di espansione. Perché? Perché i romani sono impegnati a combattere con i goti, in più c'è la minaccia sul Mediterraneo dei pirati che tengono il prefetto militare romano lontano per quel periodo. A quel punto lei pone il suo generale Zabdas al comando di un grosso esercito diviso equamente circa tra palmireni e siriani, circa 70.000 uomini, e li manda in Egitto. Una conquista molto veloce in realtà, perché nell'ottobre del 270 Zabdas entra in Egitto e con Tenagino Probo, il prefetto d'Egitto, lontano con la flotta, conquista tutto l'Egitto con una sola battaglia, sostanzialmente. E fu così semplice la sottomissione dell'Egitto che crede di poterlo controllare con un piccolo contingente di soldati. Così gran parte dell'esercito torna a Palmira e viene lanciato alla conquista dell'Asia Minore, e un contingente di circa 5.000 soldati invece viene tenuto in Egitto. Probo, dopo aver sconfitto i pirati, viene inviato in Egitto dall'imperatore Claudio II e lui riorganizza le forze romane e riconquista Alessandria poco dopo, entro novembre, e caccia i palmireni dal delta del Nilo. Quindi a questo punto Zabdas rientra nuovamente in Egitto con l'esercito e in quei giorni muore Claudio II. Questa notizia si inserisce nella vitica politica della provincia stessa, che ovviamente era divisa in due fazioni, quella filoromana e quella filopalmirena. Quella filopalmirena, che è guidata dall'ufficiale della guarnigione romana Timagene, si allea con Zabdas. Le loro forze combinate riescono ad avere la meglio sui contingenti romani, che erano di circa 50.000 uomini, e in una nuova sola battaglia decisiva riconquistano Alessandria, obbligando Probo a ritirarsi verso sud. Lui si arrocca in una posizione difensiva nella città di Babilonia Egizia, viene raggiunto da Zabdas, lo sconfiggono e mentre è stato catturato preferisce uccidersi, ovviamente secondo la consuetudine romana, piuttosto che sfilare in catene. A questo punto, conquistato l'Egitto e una parte della Siria, Zenobia comincia ad avere un dominio molto esteso, e lo stesso nuovo imperatore, che è Aureliano, una figura che abbiamo già incontrato, è costretto a riconoscerla come regina d'Oriente. A quel punto si prende il titolo di Augusta, che per i romani è molto importante, fa coniare moneta ad Alessandria, una moneta su cui peraltro si fa raffigurare un po' come Cleopatra, quindi con un naso più pronunciato che probabilmente la rende più brutta, secondo diciamo i nostri storici, no? Ma che ovviamente è un simbolo di potere.
Certo.
L'Egitto è una terra ricchissima, lo è sempre stata, la sua conquista garantisce a Zenobia quindi una ricchezza su cui non aveva mai messo mani ed un monopolio su molte merci importanti come spezie, seta e grano, ma anche tutte quelle merci importate dall'Oceano Indiano che ora potevano essere commerciate sul Mediterraneo solo con la sua intermediazione. Zenobia in realtà era convinta che l'impero stesse per cedere, perché comunque c'erano un altro periodo di guerre civili, come abbiamo visto. Purtroppo per lei non fu così, e perché nel 272 c'è un uomo deciso a regolare i conti una volta per tutte.
Eh sì, insomma, tra l'altro in quel periodo tra i romani si diceva che Zenobia volesse diventare imperatrice dei popoli romani. Questo, insomma, è poco credibile anche perché è in contrasto con il modello di Cleopatra, no? La regina nemica di Roma, che lei comunque ha sempre perseguito. E sembra ancora una volta una scusa propagandistica, no? Per giustificare gli sforzi in Oriente. Peraltro questa sarà un fil rouge, diciamo, di tutta la storia di Zenobia. Cioè, ci saranno sempre tante voci e cose un po' per cercare di legittimarla, un po' probabilmente anche per il suo essere donna, ovviamente, ma insomma per tanti motivi svariati. Diciamo, il vero motivo, ovviamente, per cui Aureliano deve fare qualcosa non è tanto le ambizioni di Zenobia, ma è che l'Egitto, come dicevi anche tu prima, è ricco, è la fonte di grano primaria. Cioè, senza l'Egitto, per tantissimo tempo della sua storia, Roma, insomma, non poteva sfamarsi. E quindi Aureliano cosa fa? Decide di marcia attraverso l'odierna Turchia, raggiunge dapprima Antiochia, dove ci sono Zabdas e la stessa Zenobia che lo aspettano con le loro truppe. Allora, l'abbiamo già detto in parte, di nuovo con i parti, nella scorsa puntata, di questa differenza di combattimento un po' tra Oriente e Occidente, e vale la stessa cosa, anche se in misura diversa, con le forze di Palmira, che erano meno abituate alle campali frontali. Aureliano però, al contrario di Crasso in passato, che insomma non ci aveva capito niente, l'abbiamo visto, e poi anche Valeriano, Aureliano aveva capito che la cavalleria catafratta, quindi la cavalleria quella molto corazzata, no? Molto pesante, era un grande pericolo. E quindi cosa fa? Trova un piccolo stratagemma per ingannare i palmireni. Di fatto cosa fa? Finge delle ritirate con la sua cavalleria, che è più leggera, fino a sfiancare le forze di Zenobia, per poi contrattaccare una volta che queste forze sono sfinite. Quindi di fatto scappa e ritorna, quando a un certo punto questa cavalleria pesante è praticamente esausta e riesce, insomma, ad avere la meglio sulla battaglia. La battaglia è descritta da Zosimo, molto bene, molto bello, interessante, andatelo poi a leggere. Però sconfitto, insomma, questo primo contingente importante, Aureliano si dirige verso Emesa, dove avremo di fatto lo scontro finale.
Ad Emesa, Zenobia e Zabdas speravano di avere rinforzi dai persiani, ma sappiamo che in realtà a rinforzarsi fu l'esercito di Aureliano con dei contingenti della Fenicia e della Palestina. È ancora Zosimo a darci, insomma, una narrazione della battaglia e quindi a venirci in aiuto, ed è ancora una volta una battaglia in cui Aureliano applica la strategia di piccoli ripiegamenti per sfiancare il nemico. La cavalleria di Palmira, infatti, dopo un lungo inseguimento si ritrova in inferiorità numerica e viene assalita brutalmente dalla fanteria romana, che percuote con mazzi e bastoni gli avversari facendone strage. Praticamente una gigantesca rissa da bar.
Sì, terribile questa roba.
Tra l'altro è insolito, no? Cioè, un insolito utilizzo di armi che i romani non portavano. Zosimo ci dice che peraltro questa insomma, scelta dovette risultare particolarmente insolita e avere un effetto sorprendente, e che mise probabilmente paura alle forze di Palmira, che infatti decidono di fuggire. A quel punto Zenobia si ritira verso la sua capitale, facendo affidamento sulle mura della città, per poi pianificare le prossime mosse, per decidere se continuare a resistere oppure se arrendersi e magari condividere, no, l'ultima cosa con Cleopatra, ovvero il suicidio eroico in spregio a sfilare come schiava per Roma, no?
Certo. Beh, insomma, uno penserebbe che dopo questa brutale aggressione a suon di mazze e bastoni, insomma, il più sia fatto. In realtà no, perché Aureliano, nonostante, insomma, la vittoria, deve affrontare ancora una difficile traversata del deserto. L'abbiamo detto anche nella scorsa puntata, l'ambiente e il terreno sono dei fattori fondamentali, anche perché oltre al clima c'è la difficoltà dettata dai predoni, è comunque un territorio sconosciuto, l'abbiamo detto tante volte. Insomma, al termine di tutto questo, comunque si trova di fronte a una città che gli appare imprendibile, se non, insomma, affamandola, quindi facendo un lungo assedio che però, insomma, si risolverà tra un bel po' di tempo. Insomma, l'onore del vero qui in realtà non è molto chiaro, perché le testimonianze archeologiche sembrano smentire queste grandi fortificazioni di Palmira, in realtà invece le fonti letterarie ce le danno. Ma comunque, diciamo, lo scontro per condizioni e ricchezze della città era comunque abbastanza arduo. Aureliano scrive a Mucapore, un suo luogotenente, la situazione, diciamo, da affrontare in una lettera che è molto interessante, insomma, andare a vedere. I romani dicono che io sto conducendo una guerra soltanto contro una donna, come se contro di me combattesse Zenobia da sola e con le proprie forze, e non piuttosto un nemico altrettanto ingente che se il mio avversario fosse un uomo, essendo però in lei di gran lunga più pericolosa, la consapevolezza della sua colpa e il suo conseguente terrore. Non è possibile descrivere la quantità di frecce, l'apparato bellico, il numero di giavellotti e di pietre che c'è in Palmira. Non sussiste alcuna parte delle mura che non sia occupata da due o tre balliste. Ci sono persino apposite macchine per lanciare i proiettili incendiari. Che dire di più? Zenobia è impaurita come una donna, ma combatte come un uomo, che teme la meritata punizione. Ma credo che gli dèi, che mai hanno fatto mancare il loro soccorso ai nostri sforzi, porteranno aiuto all'impero romano. Ecco, di nuovo qui, combatte come un uomo, no? C'è anche un po', secondo me, tutto un tentativo di giustificare il fatto che lui sta combattendo contro una donna, quindi chi ci dice che magari non abbiano ragione le testimonianze archeologiche e che Aureliano, dettato un po', no? Dalla voglia di non voler sfigurare, si inventi queste clamorose difficoltà, diciamo. Non lo sapremo, insomma, non lo sapremo mai. Aureliano era però spaventato dal confronto con una donna che ovviamente, se sconfitta, non gli avrebbe dato i giusti onori, ma che ovviamente gli dava nel frattempo incredibile filo da torcere e che, mettiamo caso, avesse dovuto, diciamo, trovare una vittoria, insomma, lì sarebbe stato ancora più difficile da giustificare. Aureliano quindi prova l'approccio diplomatico, le chiede di arrendersi. Zenobia rifiuta e lei stessa, per bocca sempre della storia augusta, probabilmente romanzata, sappiamo che la storia augusta non è sempre, insomma, un documento, diciamo, affidabile, però dice che Cleopatra preferì morire che vivere e che quindi lei non sarà da meno. Anche perché sta attendendo dei rinforzi persiani. È la seconda volta, diciamo, che troviamo questa storia dei rinforzi persiani. L'intenzione, diciamo, effettivamente di chiedere aiuto ai persiani c'è. Zosimo ci racconta che a questo fine venne presa alla fine la decisione di mettere Zenobia su una cammella e di condurla fuori dalla città, verso l'Eufrate, in direzione proprio della Persia. Quindi, insomma, si tenta un po' il tutto per tutto. Zenobia riesce a superare il deserto e a varcare il fiume, ma proprio all'ultimo, quando sta per arrivare in Persia, viene intercettata da una truppa di cavalleria che è stata mandata da Aureliano per inseguirla e scongiurare il peggio. Aureliano a quel punto riesce, insomma, a vincere, prendere Palmira e processa Zenobia, condannandola ad andare a Roma per essere esposta al trionfo dello stesso Aureliano. La storia non finisce qui e qui ci sono più versioni e diventa molto difficile, insomma, orientarsi. Diciamo che a Roma abbiamo una descrizione molto approfondita del trionfo, sulla quale ovviamente non ci soffermiamo, di Aureliano, ma insomma, per quello che ci interessa a noi, c'erano tre carri che rappresentavano le vittorie in Oriente, e su uno di questi la stessa Zenobia, che era di fatto adornata, ci viene descritta, come un quadro vivente, con gemme di ogni tipo, così grandi da renderle persino difficili ai movimenti, quindi insomma veramente un'esposizione, no? Come se fosse appunto un orpello, un trofeo. Addirittura aveva i piedi avvinti in ceppi d'oro con uno sfarzo tale che il popolo romano non aveva mai visto. Questa è la descrizione, insomma, che ci viene fatta di Zenobia. A questo punto, di solito, cosa succede in questi trionfi? La tradizione vuole che il nemico, no, viene poi decapitato, cioè viene esposto in trionfo e poi a un certo punto viene ucciso. E per alcuni autori è così. Alcuni, diciamo, pensano che sia stata decapitata a Roma, quindi subito dopo il trionfo, altri dopo un lungo viaggio in cui lei è stata esposta in Oriente come una specie di tour, no? È Aureliano che la prende e la espone un po' ovunque. La storia augusta però dà per lei un'altra fine. Aureliano, per clemenza, la risparmia e la fa diventare una vera e propria matrona romana, dandole la residenza in una villa di Tivoli, aggiungendo anche, insomma, grandi dettagli peraltro sul nome del marito, sul destino dei figli, su tutti i suoi discendenti. Quindi, insomma, diventa un po' difficile capire il destino finale di Zenobia. Chissà se questa, diciamo, raffigurazione non è stata in qualche modo data per in qualche modo svilire ulteriormente la figura di Zenobia, no? Che in qualche modo diventa una romana alla fine, no? E quindi era forse per questo che era una donna così straordinaria, oppure se veramente è stata uccisa dopo l'assedio, è stata uccisa nel trionfo. Insomma, probabilmente è difficile arrivare a una conclusione unica della storia, però anche in una condizione del genere ritroviamo una figura veramente straordinaria.
Che comunque aumenta anche il suo fascino, il fatto di non sapere di preciso, no, che fine abbia fatto, magari si è semplicemente dispersa nella storia.
Esatto, a me piace pensare che, insomma, non abbia fatto questa fine da matrona romana, diciamo, nella residenza della
quindi Chiesa. Venga, sia stata semplicemente decapitata come ogni nemico sconfitto?
Beh, secondo me le rende più onore, non so, io ho questo feeling, questa sensazione, no? Cioè, se ci pensi, una donna sempre fieramente indipendente che ha combattuto così tanto, insomma, finire a fare una matrona romana non mi sembra una fine degna di un personaggio così.
È più a questo punto sarebbe più probabile una fine alla Cleopatra. Cioè, sì.
Ah beh, quella sì, sarebbe quella che insomma mi piacerebbe di più, sicuramente.
Si è lasciata uccidere, insomma, o comunque si è uccisa in qualche modo, certo, per non dare soddisfazione. Magari quella ingioiellata sul carro era qualcuno che le assomigliava molto.
Eh beh, magari tu ci vedi una fine un po' alla Rome HBO, come quando alla fine si vede Cesarione che fa... No, cacchio, non lo devo dire. Va bene, insomma, andatevi a vedere la serie.
Riccardo, non devi spoilerare le cose.
No, ma infatti mi è venuto quasi naturale. Comunque, ovviamente, vabbè, abbiamo detto, Zenobia ha una storia straordinaria, veramente affascinante, che non scopriamo noi. Ha suscitato, insomma, un enorme interesse nella letteratura, cioè Boccaccio ne parla, insomma, sia in quanto donna che si oppone fieramente agli uomini, sia come un'altra immagine che va molto per la ragione, per la maggiore, cioè la barbara virtuosa, no, ancestrale, che si oppone a Roma. Mi viene il paradone anche con Boudicca, no, per esempio.
Sì, ma anche con insomma, anche con uomini, no?
Certo.
I Viriato, i Vercingetorige, insomma, assolutamente. Ce ne sono di queste figure barbariche.
Certo. Insomma, Zenobia era sicuramente una delle più affascinanti, insomma, per me è una donna veramente incredibile, tra i nemici di Roma una, secondo me, delle più interessanti da raccontare. Speriamo di averle reso un po' onore, ma voi insomma andate ad approfondire di più, perché c'è veramente tanto sul personaggio e tanto sul tema. Dove potete trovare qualcosa su Zenobia? Allora, le fonti antiche sono sempre insomma le più interessanti, almeno secondo me, da andare a leggere. Una è Vobisco, la vita di Aureliano, che ovviamente parlando di Aureliano non può non parlare di Zenobia. L'Istoria Augusta, l'abbiamo citata, molto romanzata ma bella, dedica un'ampia parte a Zenobia. Poi c'è il nostro Zosimo, insomma.
Che... Ma è uno dei nostri migliori amici.
È un habitué, diciamo, del bar.
Esatto.
E poi c'è un libro che invece non è di una fonte antica, ma è molto bello, io ve lo consiglio. È anche piccolo, quindi si legge molto velocemente. È stato un po' il punto di riferimento per noi in questa puntata. Zenobia, l'ultima regina d'Oriente, di Lorenzo Braccesi. Veramente, veramente un bel libro. Ne parla in maniera approfondita, quindi non, diciamo, lesina sul rigore storico, ma ne parla anche in maniera avvincente. Ci fa scoprire piano piano il personaggio, quindi ve lo consiglio. Un grandissimo acquisto. Troneggia sulla mia libreria in maniera veramente soddisfacente. Bene. Direi insomma che per oggi è tutto, io vi ringrazio ancora una volta, continuate a seguirci in questo settembre che ormai volge al termine, ma insomma su cui avremo diversi nuovi appuntamenti su cui soffermarci per i nemici di Roma, e ovviamente seguiteci sulla pagina Instagram, che è un po' il punto di riferimento di tutte le nostre iniziative, la pagina Facebook, le varie piattaforme di podcasting, ovviamente Spotify, Apple Podcast e tutte, diciamo, quelle preferite su cui ci ascoltate e ci sentite chiacchierare. Fateci sapere se anche per voi Zenobia è un personaggio molto affascinante, se abbiamo tralasciato qualcosa di importante, se ci sono punti che veramente per voi sono importanti e che rendono ancora più interessante questo straordinario personaggio. Io vi saluto ancora una volta, vi ringrazio, vi do appuntamento al prossimo episodio e ricordatevi che la storia,
come la birra,
non annoia
mai.